Bene, intanto grazie di questa opportunità che mi è data, perché l'esportare l'esperienza credo che sia una cosa più bella, che al di là delle riflessioni sappiamo che dentro questi cammini c'è sempre un vissuto. E il mio intervento è finalizzato a due obiettivi di fatto. Il primo è quello di così introdurre in qualche modo dentro un compito che gli è affidato quali membri dell'assemblea sinodale, e l'altro, come è stato richiamato, cercare di fare eco dello stile e degli atteggiamenti con i quali i membri sinodali sono chiamati ad operare. Così, ponendo attenzione al cammino che avete fatto fino adesso, ho avuto la possibilità di cogliere come in più occasioni che emerso bisogno che la Chiesa si rinnovi, che si rinvigorisca proprio nel diventare quasi sempre più come la Chiesa delle origini, è un popolo di profeti, e si avverte una necessità di fondo, che è quella di diventare una comunità di credenti, la responsabilità di non disperdere il patrimonio di fede che appartiene a questa Chiesa, ma anche, direi, ed è una delle note che emerge, anche la consapevolezza della fatica, del limite, nel cercare di trasferirlo efficacemente in un contesto culturale, sociale, segnato dalla complessità, che avvertiamo soggetto anche a rapide e spinte trasformazioni. E di fronte a questa realtà, fuori dubbio proviamo, credo, per quanto siamo dati dallo spirito, proviamo un senso di disagio e anche di sgomento, e forse potremmo lasciarci prendere dalla paura, dallo scoraggiamento. In realtà abbiamo anche cantato all'interno di questa assemblea, la nostra forza viene dallo spirito del Signore risorto. Per cui il fatto di trovarci in questa assemblea è già una disponibilità a prendere su di noi la fatica, l'esperienza del limite, anche la realtà dei nuovi, come delle nuove opportunità per emettere la creatività che ci appartiene nelle varie situazioni. E credo che questo ci permette di andare direttamente al cuore del mistero che è appunto al centro della nostra fede, il mistero pasquale. Il vuoto di un sepolcro può diventare una nuova opportunità. Non è qui, vi precede in Galilea. Ed è su questo profilo della consapevolezza che il risorto ci precede nella nostra Galilea che avvertiamo la possibilità di leggere e di accostare anche i possibili luoghi. Per questo il sinodo che deve confluire in assemblea, quale espressione di tutta la Chiesa che è in Mantova, dentro la popolazione dei carismi e dei ministeri, è capace di farsi protagonista della sua storia, dei suoi progetti, della sua missione. Direi che questa assemblea assume innanzitutto un valore di un segno, il segno di una Chiesa che vuole essere disponibile ancora una volta a motivare la propria appartenenza, il proprio legame a Gesù Cristo, ma anche la propria appartenenza ecclesiale, ricollocando al centro l'annuncio che Gesù Cristo è il Signore. Ed è questo valore di sé che noi siamo chiamati a coltivare. Direi che è una delle cose più belle dell'esperienza che potete consegnare. Essere segno di una Chiesa disponibile a rimettersi in gioco in questo tempo sorretto dall'azione dello Spirito. Ma nello stesso momento direi non è solo un segno questa assemblea, è anche una palestra, è un esercizio di Chiesa. E permettetemi di dire anche della mia esperienza, poi i documenti, tutto quello che farete passerà. È inevitabile. Ci auguriamo che si radichi, che trovi delle prospettive, che rimanga vivo. Ma quello che rimane, e rimane soprattutto per coloro che hanno vissuto la storia in modo sarà la possibilità di aver sperimentato un'esperienza, un volto di Chiesa nuovo e un cammino possibile. È possibile essere Chiesa così perché non l'abbiamo sperimentata. Questa è la tendenza che io credo che rimarrà come eredità nel dopo la sentenza. E forse pure un po' troppo, ma e questo per noi porci anche delle false illusioni rispetto a delle cose no, che viviamo. Però è anche vero che se è un esercizio di Chiesa, la sentenza non dare anche un momento di grazia, dove questa Chiesa chiede lo Spirito, ma anche a molte persone, come noi, che lo Spirito si renda presente e apra, dicevo, a un rinnovato impegno per comunicare a questo mondo che è in rapido cambiamento, che Gesù Cristo è il Signore di tutti e che in nessun altro nome c'è salvezza. Ecco, trasmettere questo messaggio alle nuove generazioni, testimoniare l'efficacia delle situazioni difficili e problematiche di questo annuncio, lasciarci dare questo coraggioso impegno missionario è indispensabile per un cammino vero di Chiesa. E su questo presupposto, ecco, il sinodo vuole realizzare, dicevo, un evento di Chiesa significativo, espressivo di una comunità che desidera vivere il Vangelo in un modo più coerente, più credibile, più bello. Insomma, una Chiesa che vuole ridire all'uomo che abita qui, questo territorio, che veramente vale la pena investire sul Vangelo. E che il Vangelo, se accolto, è in grado di dare un senso, una bellezza e una bontà al nostro vivere umano. Ci sono tre che esprimono il valore dell'assemblea sinodale che tra l'altro rappresenta un po' il momento culminante del cammino sinodale sotto la guida del Vescovo. Tre obiettivi che qui ho tentato di esprimere anche un po' nel foglio del Vescovo Mario. Il primo è quello di essere una esperienza forte di vita ecclesiale. Un secondo obiettivo è quello di operare un discernimento sulla Chiesa di Mantova e terzo è in vista di arrivare a un nuovo punto di Chiesa condiviso. Dunque, innanzitutto, essere un'esperienza forte di vita ecclesiale. Lo sappiamo, là dove ci riuniamo in assemblea, in modo particolare nell'assemblea liturgica, come cristiani noi esprimiamo il tratto più eloquente della nostra vocazione, perché la nostra vocazione per sua natura è sempre una co-vocazione. Quando Gesù stesso chiama i suoi apostoli e i discepoli, li chiama insieme. Essere un popolo convocato dalla parola, una comunità che esprime la realtà della salvezza che ci ha toccato. Ecco, l'esprimere il volto di una fraternità riconciliata, dove tutti i nostri vissuti, i volti di ciascuno di voi e i nomi di ciascuno di voi, che raccoglie e porta qui dentro una storia che vi è unica, questi volti, anche se forse volti differenti, esprimono la nostra divinità, quella di essere figli dell'unico Dio che ci parla, realtà di una famiglia riconciliata dalla misericordia di Dio e che si esprime nella ricchezza della condivisione di un vissuto. Ecco, io direi che l'assemblea sinodale è in qualche misura un linguaggio, una parola, quello dell'esterno della Chiesa. Ed è, si esprime come tale, dato che noi convergiamo insieme come credenti intorno al Signore Gesù Cristo e esprimiamo, anche se in una forma rappresentativa, la ricchezza dei doni dello Spirito, proprio per poter riconoscere e accogliere in noi la volontà del Padre. nello stesso momento l'assemblea, questa assemblea è il luogo in cui accoglie e valorizzare i diversi ministeri, i diversi carismi, per significare in unità, in comunione con il Cristo, quella comune responsabilità dell'unica missione della Chiesa. E così ancora è una forte esperienza di vita ecclesiale dove siamo chiamati ad esprimere la coscienza di essere una comunità fraterna a dimensione umana, capace cioè di accoglierci nelle nostre diversità, di dialogare, di ascoltarci, di confrontarci, di condividere, di dirci disponibili a maturare un percorso di accoglienza insieme della volontà del Signore. Quindi, e credo che se c'è un appello da fare, è proprio questo, cioè rivederla come un'esperienza di Chiesa, uno spazio in cui una Chiesa si traduce nella concretezza, nella figura e nel segno, che è tipico di questa assemblea. Ma poi ancora, direi che l'assemblea sinodale è il luogo dove, per eccellenza, dove operare un discernimento sulla vita della Chiesa di Padova. Noi sappiamo tutti che sinodo, la parola sinodo significa cammino in comune. E il termine è molto concreto e indica anche bene il solco che dovrete percorrere, ma anche indica bene le difficoltà che dovrete incontrare. E c'è da, credo, questa consapevolezza di che cos'è un sinodo, questo camminare insieme, ci aiuta a restare dentro la prospettiva giusta, anche se le scorciatoie sarebbero più veloci, forse, e meno impegnative. Io mi ricordo ancora nella mia diocesi, prima, quando abbiamo cominciato ad essere, qualcuno sussurrava dietro le quinte, sì, troviamoci, tanto ci ha fatto tutto. Vi assicuro che mi era fatto bene, tanto ha fatto tutto. E la prima scorciatoia quale sarebbe? Sarebbe ad esempio quella di trasformare l'assemblea sinodale o il sinodo quasi in un ritiro spirituale diocesano, no? Dove sì, è un impegno di verifica, di revisione che ognuno prende davanti a se stesso, davanti a Dio, senza un confronto con gli altri, al massimo tramite un dialogo con il proprio confessore. Quindi trasformare un'assemblea sinodale, dicevo, di quelli che non sono più umano. Dall'altra parte, la seconda scorciatoia quale sarebbe? Sarebbe quella di interpretare il sinodo come una grande missione popolare diocesana, dove l'obiettivo sarebbe quello di portare a recuperare le motivazioni della propria fede in vista di una conversione personale, una conversione comunitaria, scandita da momenti di celebrazioni, di ascolti della parola di Dio. Beh, insomma, che un ritiro spirituale, una missione diocesana, siano esperienze utili, nessuno lo vede, ma non solo l'assemblea sinodale. Ciò che connota un sinodo, e in modo particolare un'assemblea sinodale, è un esercizio comunitario di discernimento, per arrivare insieme a cercare la volontà di Dio e le conseguenti anche direzioni del cammino della Chiesa che dobbiamo mettere in atto con attenzione speciale al suo progetto pastorale. E questa opera comune di discernimento esige di lasciarci interpellare dalla situazione e di giungere anche a un consenso, a una unanimità attraverso il confronto, la ricerca, il dialogo. La dinamica di un discernimento comunitario esige il ritorno alla propria identità, dicevo, la capacità di leggere le situazioni, una nuova progettualità condivisa. Sottolineo ancora una volta, il sinodo è un discernimento comunitario, non personale, sul modo di stare di una Chiesa di fronte al Vangelo e nella propria cultura. questo suppone una spiritualità, chiede una conversione, ma poggia sulla ricerca comunitaria e sulla comunicazione reciproca. È basato sull'ascolto comunitario, dicevo sul dialogo, sulla capacità di mettere in comune le diverse prospettive, sulla concentrazione comune. Che cos'è questo discernimento che siete chiamati a me? Mi permetto di citare la lettera ai Romani, siamo al capitolo 12, primi due versetti, dove l'Apostolo Paolo scrive così: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Direi che il discernimento è lo spazio dentro il quale attua questo culto cristiano, spirituale, un culto che comprova la totalità della vita. Esprimere cioè la familiarità con Cristo vissuta dall'interno dei rapporti e delle circostanze che fanno la vita di ogni uomo. Non è un caso che Paolo parli concretamente del dono totale di sé che si esprime in quell'offerta dei uomini. E quindi è un punto integrale che non è riducibile né al rito né alla preghiera, ma emerge come espressione di una vita rinnovata. Il discernimento cioè che implica il non conformarsi alla mentalità di questo mondo, ma il rinnovarsi della mente. Permettete, io credo che la prima forma di discernimento è la disponibilità a rimetterci in gioco, a partire da noi, a togliere quelle rigidità che ci impediscono di percepire il nuovo della Spirito sulla nostra vita. Questo forse è il primo atto di un discernimento corretto che noi dobbiamo vedere in cantiere. Quindi togliere questi paradigmi, non so, questi paradigmi, questi spazi di rigidità che qualche volta ci impediscono di poter accedere al mondo. E questa preziosa indicazione di Paolo ci permette di scartare subito una comprensione di discernimento che lo identifica come una operazione intellettuale compiuta dal singolo, magari con l'aiuto di un esperto in materia. Il discernimento, espressione del culto cristiano, è una manifestazione dell'esperienza globale della vita cristiana che è possibile solo come esperienza comunitaria, come esperienza ecclesiale. Quali sono le operazioni per vivere questo discernimento? Beh, io partirei dal fatto che dobbiamo porre un'attenzione previa, e cioè di non lasciarci travolgere dalle urgenze, dalle urgenze. Perché finché sono le urgenze a dettare il nostro cammino, noi ci sentiremo sempre inutili, incapaci, sfiancati, inadeguati, fallimentati, eccetera. A trainare le nostre scelte, il nostro cammino di scelta, deve essere la fecondità del Vangelo, la misura alta della parola di Dio. E a partire da lì che noi possiamo davvero guardare anche alle urgenze che ci incontrano, alle fatiche del nostro tempo. E ci sono tre operazioni, mi sembra, per questo discernimento pastorale che siamo chiamati a vivere. La prima operazione è quella di fare memoria pastorale, cioè voglio dire una memoria che sia critica, ma anche creativa insieme, domandandoci quali sono le chiamate, quali sono le opportunità che il Signore ti pone in questa stagione nuova della Chiesa è il Papa. Le esperienze della vita ecclesiale espresse dalle nostre comunità, per quanto magari semplici, possono diventare davvero una riserva di senso, di relazioni umanizzanti, di solidarietà immediata, di dedizione, no? E quindi è un esercizio di revisione dei gesti che la storia pastorale delle nostre comunità ci consegna. Un indicatore attraverso cui verificare i pieni ma anche i fuochi delle nostre proposte di chiesa. Io credo che questa assemblea sinodale è chiamata a confrontarsi e a formulare delle prospettive di cammino, non a partire da zero, ma in obbedienza a quanto le comunità che sono nella chiesa di Mantova hanno già offerto. C'è una ricchezza divina che è là, per quanto fragile e per quanto debole. E questa scelta corrisponde a una corretta dinamica pastorale. Non dobbiamo fare come qualche volta qualcuno fa, magari arriva in un posto, adesso arrivo io e si cambia tutto finalmente e si decide di nuovo. No, c'è un patrimonio che ci ha dato. Procedere in ogni momento del discernimento con un apporto di tutte le componenti ecclesiali, delle donne, degli uomini, che hanno accettato come voi di dare un contributo a questo cammino della Chiesa che è in mano. Ognuno di voi è portatore di una storia, è luogo di memoria della comunità, è luogo della mia fiorale di percorsi che, per quanto dicevo deboli o fragili, comunque sono percorsi e sono ricchezze che chiedono di essere condivisi. Ecco, fare memoria pastorale, cioè vuol dire partire dall'esistente, partire dalla ricchezza, da un dono che ci ha offerto, non da un uomo. E da queste ricchezze che ciascuno di voi consegna, è possibile intraprendere e individuare un cammino successivo. Una seconda operazione è quella di assumere le situazioni a cui la situazione attuale ci porta, pur consapevoli che questo obiettivo non potrà essere raggiunto nel breve tempo dell'assemblea sinodale. Tuttavia, voi siete chiamati a leggere il presente con uno sguardo pacato, aiutando tutti a interrogarsi se il mondo e forse qualche volta il troppo che facciamo va nella direzione giusta. In questa assemblea, lo dicevo anche prima, è contenuta una grazia che noi dovremo accogliere con cura. Le attese delle persone, le attese insieme delle nostre comunità potranno essere incanalate verso l'esercizio di comprensione dell'attuale situazione pastorale, in una sorta quasi di diagnosi della condizione spirituale delle persone e della comunità. E per fare questo esercizio dell'assumere le sfide, mi permetto di indicare tre capacità che dovremmo coltivare. La prima è la capacità dell'ascolto, che potrà essere proposta a diversi livelli, non so come si attuerà qui. Noi l'avevamo fatto, per esempio, qualche volta a livello di gruppi, a livello di assemblea, qualche volta a livello di zone pastorali. Comunque questa capacità dell'ascolto, ritrovare il tempo per l'incontro, ristabilire i canali comunicativi, permettete, ascoltare gli sfondi, i racconti, i desideri delle persone, è un esercizio per ordinare, per far decantare, per orientare. Occorre cioè recuperare una capacità di sintonia, un atteggiamento di cordiale convergenza. Bisogna imparare anche dalle cose di cui si muovono, delle cose che non funzionano. Anche lì dentro questi luoghi c'è una parola, una consegna da ciascuno di noi. E la seconda capacità, se la prima è quella dell'ascolto, è la capacità della scelta. Perché le sfide del presente non saranno veramente assunte se non scegliamo, se non elaboriamo i criteri e le decisioni più importanti, se non comunicando i motivi delle priorità che vogliamo assumere come centrale. E questo, capite, richiede la consapevolezza che non potrebbe affrontare tutti i problemi. Neanche Gesù lo ha fatto, mi permette di dire, ma neanche Gesù ha affrontato tutti i problemi del suo cuore, ne ha lasciato un po' anche a noi, forse, magari qualcuno poteva aver sbagliato, però a questo per dire che più importante sarà assumere, condividere, indicare uno stile per affrontare. Qualche volta io mi sono reso conto che era molto più importante nel nostro essere indicarci lo stile per affrontare, perché poi usciti dalla sentenza dei problemi ritrovavamo tali e quali magari ancora un po' più grande. Però quello che ci stiamo consegnando era questo: la prassi ecclesiale può convergere veramente solo se è capace di esporsi al rischio di ordinare, di tagliare e insieme di riscoprire quello che manca e di accorgerci insieme degli spazi dimenticati. E non si tratta, capite, di uno spirito di razionalizzazione, questo, ma di una vera passione per il Vangelo, di un ascolto dello Spirito che parla alla vostra Chiesa normale e che le chiede di puntare la zavorra e di puntare sull'essenziale. Questo è un grande esercizio, la capacità di scegliere. E tenete presente una cosa, che anche quando vi rifiuterete di scegliere, mi riferisco alla Spirito di Anna, se mai le avrete, è comunque una scelta. Perché la scelta di non scegliere ti ricade come scelta di non abitare il momento che ti appartiene. Occorre sporcarci le mani, capite? È un bel esercizio in cui impantanarci dentro la realtà che ci appartiene. Io porto ogni tanto l'immagine di Italia Popolare, ma quando si va a porta dei gruppi pellegrini a Giordano, come Gesù è battezzato là verso ormai la fine del Giordano, prima che entri nel Barbone, ma il Giordano fiume, per modo di dire fiume, stanco e minaccioso. A me piace pensare e risentire le teste del Cristo di Gesù, perché sicuramente non è uscito qui. E la storia, il suo discorso, ne è chiaramente nel treno, un Dio che si impanta. Allora, è l'espressione che dobbiamo vivere anche noi, facendo il nostro eco anche delle parole di Papa Francesco, di culto, no, anche immediato. Cioè, meglio una chiesa un po' occidentata, come una chiesa là collegata in sé per sé che muoia in Egna, no? Che è chiusa dentro, insomma, no? Allora, questa capacità di scegliere. E poi una terza capacità è quella della coralità. Una coralità tra le figure ecclesiali. Il ministero dei presbiti, no, prima ancora quello del vescovo, dei diaconi, dei laici, delle religiose, dei religiosi, lo spazio creativo delle associazioni, dei movimenti, tutto questo dovrà esprimere un vero spirito di corresponsabilità che si prende cura dei cammini delle persone. Occorre maturare la coscienza che anche la rinuncia a qualche prospettiva individuale è un servizio alla crescita della comunione, al consolidamento di un progetto ecclesiale, una pastorale individualistica, segnata da scelte parcellizzate, per quanto ci viene, non favorisce la mentalità e la maturità di un servizio ecclesiale, cioè non appassiona la cura della vita della Chiesa, non edifica prospettive di vita cristiana. Il discernere deve sempre essere, rimanere, un giudizio di comunione, una grande qualità. E non so, un invito che era stato fatto anche a noi, che lancio non trasformata di sinodo in una zia, dove ognuno può vedere la propria striscia, no? E allora nella misura in cui c'è quella striscia, allora che bello, con la corona che si opera, cavallo che può, cioè indipendentemente dai colori di ognuno di noi, anche di questi posti. E poi una terza operazione per il discernimento pastorale, si può fare la moda pastorale, assumere le sfide, ma anche intravedere le strade del futuro. E questo forse è il momento più difficile per certi aspetti. Il futuro ci viene incontro anche scegliendo, sperimentando. Il cammino sinodale contiene l'opportunità di rinnovare uno spazio, perché ognuno di voi, ogni pastore con la sua comunità, dovrebbe qui avere sommesso, condividere il sogno della Chiesa di Mantova di domani. Immaginare la Chiesa non è un'operazione che possa essere fatta a partire da zero. Non si può pensare di decidere il cammino fatto, la storia che ci appartiene, ma nemmeno di evitare il rischio delle letture delle dinamiche del presente. Ecco, procedere nel solco della tradizione pastorale che ti appartiene, con la convinzione che tuttavia della Chiesa come la banda va rinnovata ogni giorno, altrimenti impotrebbe. Occorre puntare sul lato del trasmettere come una scelta per il futuro. Permettete questa immagine, magari banale, in questo contesto così alto, ma io ho due sorelle e tutte e due sono estremiste. A volte, non sento niente con loro, ma quando cominciano il lavoro, ho visto qualcuna che veniva a casa, così quando c'erano ancora i miei genitori, e mi assicuro guardando chi arrivava e mi dicevo, wow, cosa ne verrà fuori? Ma chi mette mai? Guardando, mi coglie i limiti e intravede anche con, ma non è questione di truccare, quindi, ma di portare al meglio ciò che è proprio dell'altro, in modo che anche ciò che qualche volta sembra deteriorare il suo viso possa trasformarsi in uno spazio di fatica, di faccia, insomma. Ecco, io credo che qui è il luogo dentro il quale scegliere, condividere, sperimentare il sogno volto della Chiesa di Mantova, intravedere questa strada. E tutto questo è un supplemento di inventiva, di studio, di formazione. Esige di investire in molte risorse, in molte persone anche per ritrovare la ricchezza dei doni da consegnare a questa Chiesa per domani. Un ultimo aspetto che voglio sottolineare è proprio questo voler pervenire a un nuovo volto di Chiesa condivisa. Il lavoro delle assemblee chiede di esprimere un confronto ampio, franco, aperto alla scuola, dove ciascuno di voi si esprima con quella parresia senza la quale non c'è sinodalità. E sappiamo che la parresia è la franchezza e la totale libertà di espressione e di spirito. Permettete che riporti qui quanto detto da Papa Francesco il giorno dell'apertura del Sinodo sulla famiglia. Quando disse, bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire, senza rispetto, senza paura, e al tempo stesso si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli. Sarebbe strano se una volta sperimentata la consapevolezza di che cosa significa abitare la sentenza locale come luogo di una familiarità riconciliata, noi diventassimo luogo che all'esterno di verità il cammino magari la ferita di un fratello e di una sorella, la realtà di una parola magari non condivisa, non tradotta in termini magari corretti, possiamo essere divulgatori di questa incapacità di vivere la corretta familiarità. Insomma, in una famiglia, non so come dire, i padri sono quelli che si puliscono in casa. E quindi questo vuol dire allora, questo è anche per darci fiducia e credere che la paralisia, l'autenticità con la quale qua ci esprimiamo, poi rimane un tratto di familiarità nella relazione. E quindi è una solidarietà, un'assemblea che chiaramente di una chiesa con una chiara gerarchia. C'è un vescovo, ci sono delle persone che il vescovo ha indicato per guidarla, per accompagnarla, eccetera. Ma un'assemblea dove non ci sono subiti e in cui senso continua forse a sfuggire, no? Qualche volta a noi nel leggere le pieghe con gli occhiali delle teorie del mondo, a cominciare dai concetti di democrazia o di parlamento, questo non è un luogo di democrazia, non è un piccolo parlamentino. Ecco, questo non voglio dire, è un luogo di comunione che è molto di più della democrazia, che è molto di più di un parlamento. Allora, la singolarità in cui il progredire non è un obiettivo da raggiungere a colpi di maggioranza, ma è l'esito di un camminare insieme, il frutto maturo di un'assemblea sinodale è l'unanimità, che non vuol dire livellamento sulla uniformità, tutti lo pensiamo da questa cosa. L'unanimità ha la sua radice del risentire che la comunione è il bene più prezioso che noi dobbiamo salvaguardare, perché è il luogo più espressivo dell'incontro continuo. Allora è inevitabile che vi troverete di fronte a inciampi, a ostacoli, a difficoltà, ma è sempre e comunque importante riconoscere che anche questi possono essere spazio di un cammino di vera progressione in cui si avanza insieme. Unico stile, come ha detto il Papa, può salvare da una doppia tentazione che sempre in quanto l'irrigidimento ostile, quelli che ha definito tradizionalisti intellettualisti, e l'altro grande rischio, il buonismo distruttivo, di chi in fondo non si mette mai in gioco, ma che gli va sempre comunque tutto bene e non assume il tratto critico di fronte alla realtà. Ecco, io credo che occorre comunque le assemblee a una semplice occasione di dibattiti in cui poter dire la nostra, o qualcosa di meccanico, burocratico, con la sola finalità di arrivare al tutto. Lo stile dell'assemblea potrà aiutare a conseguire l'obiettivo che contraddistingue, essere un luogo di discernimento. E per fare questo occorre renderci attenti e mantenere le tre cose che credo, che richiamavo anche prima: un autentico dialogo e confronto, facendo modo che qui sia realmente un luogo in cui ascoltare e dire con franchezza e con coraggio le fatiche che travagliano la nostra chiesa, senza voler contare perché poi il vescovo ci rimane male, senza dividere i problemi, abituandomi con serenità a guardarli in faccia, a chiamarli per nome e a tentare delle analisi per arrivare, nella grazia dello Spirito Santo, ad accostarli correttamente. Per questo motivo la preoccupazione di elaborare o approvare il documento più legittima e necessaria non deve mai soffocare o ingabbiare il tempo del dialogo, del confronto, dell'ascolto, della ricerca condivisa, che sono essenziali al fine di un vero discernimento ecclesiale. Ma occorre mantenere anche vivo, come chiamavo, uno sguardo sulle questioni essenziali e fondamentali dell'essere chiesa, così che ogni singolo aspetto potrà essere affrontato nella sua concretezza senza disperdersi in particolare. che c'è questo rischio qua, no? Che tutto è importante, alla fine secondo me tutto è importante, alla fine non è importante di noi. È data una seconda opportunità questa sera, quella di mettere a fuoco alcuni nodi decisivi della vita, della vostra Chiesa e dell'azione anche di annunci del Vangelo per prevedere degli orientamenti e delle forme in cui rinnovare. E ancora l'altra cosa da mantenere è la consapevolezza che il Sinodo è anche un tempo di preghiera, di religioso ascolto della parola, che vi rende disponibili ad accogliere ciò che lo Spirito intende suggerire alla vostra Chiesa. Un invito molto fraterno. Normalmente queste assemblee giustamente iniziano con uno spazio di accoglienza dell'azione dello Spirito e della preghiera. Fate in modo che non diventi l'ammortizzatore dei nostri ritardi. Perché c'è sempre questo rischio dappertutto, negli ambiti degli organismi della vita ecclesiale, che il tempo della preghiera sia il momento in cui intanto arriviamo, cioè, no, è parte integrante della vita dell'assemblea, è parte integrante. E quanto più è vissuto con intensità e quanto più l'accoglienza della parola, ciò che lo Spirito ci suggerisce, è vero, tanto più il nostro lavoro diventa profondo. Concludo. Quale sarà il futuro della vostra assemblea sinodale? Beh, è impossibile anticiparlo, chiaramente. Non potete che vivere il momento che vi è dato con fiducia, entrando con coraggio nella coscienza di prendere parte attiva all'avventura di ridisegnare il volto della vostra Chiesa e l'immagine concreta della comunità cristiana in mano. Credete, è un'opportunità unica che vi è data. E se oggi voi siete stati scelti per esserne il segno di tutta la comunità della Chiesa di Marco, ritenendolo come un dono singolare della elezione, dove elezione non è scarto rispetto ad altri, perché magari altri avrebbero avuto maggior titolo, forse anche maggiore capacità. Ma è proprio dentro questo spazio che vi ha affidato che siete chiamati a giocarvi in tutto. L'ascolto dello Spirito richiesto da questo cammino si traduce in un affinamento nella capacità di leggere questo tempo, di scegliere ciò che storicamente praticato, che non è male ricordarci anche questo aspetto, ciò che storicamente è praticato. I grandi idee belle poi rimangono sempre lontani dalla storia concreta. E non da solo, ma una sinfonica opera di attenzione a ciò che lo Spirito dice in questa Chiesa e che seminerà nelle stagioni di questa assemblea. Chi sta con i piedi per terra, io credo che capisca bene di lì, e si trova in un appuntamento che non può mancare. E può avere paura di una cosa sola, della propria indisponibilità a mettersi in gioco e a confrontarsi. Non deve aver paura dei problemi, delle fatiche, delle idee degli altri, ma della propria incapacità o indisponibilità a mettersi in gioco. Voi come membri sinodali siete i soggetti del discernimento proprio di questa assemblea. La vostra prima funzione non è quella di rappresentare gli altri, ma quella di vivere in prima persona l'evento ecclesiale costituito dal Sinodo diocesano. E proprio se la vostra vita rende testimonianza di che cosa sia esistere in Cristo, nelle più variegate situazioni circostanti, di fatto, poi renderete presente la sensibilità dei tutti e parlerete anche con autorevolezza a tutti. L'augurio è che sappiate essere persone che si pongono in ascolto attivo, che offrono uno stimolo anticritico alla maturità di un cammino personale e comunità. Sarà vero il termine della sentenza mudata e accorgersi che qui c'è già il volto di quella chiesa di Mantova che in qualche modo sogniamo. Forse si tratta di rimettere in ordine un po' le teste e di armonizzare. Ognuno di noi è una specificità di questa testa. A volte serve solo la capacità, la forza dell'autore, dell'artista, per rimettere queste teste nel loro legame e per dare un volto, una originalità che già è in atto, ma che magari non è espressiva. Allora il momento è propizio e in questa straordinaria opportunità della situazione avete la reale possibilità non solo di sperare, ma anche di dedicare dei percorsi concreti per rinnovare la nostra chiesa di Mantova. Allora auguri di buon lavoro. Grazie.